Questo è Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 29, e mi preme far notare che abbiamo superato il numero degli episodi della stagione 3, non mi ricordo bene quando, qualche puntata fa, ma ho realizzato questa cosa e voglio bullarmene. Io sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Milano, qui con me c'è Paolo Amoroso.
Vi saluta da Milano anche Paolo Amoroso.
Paolo Amoroso, avventureplanetarie.blogspot.com. Il suo blog, che non c'entra nulla con il podcast, ma chiaramente è un'ottima fonte di letture istruttive della capacità dialettica del nostro Paolo. Questa è nata così. Però cambiamo un po' il giro, perché sempre il solito, questa sera mettiamo primo fuori dallo studio colui che di solito è ultimo, il nostro Riccardo Rossi Unreal. Ciao Riccardo.
Ciao a tutti, ciao alla chat sempre molto attiva e agli ascoltatori che magari non ci ascoltano in diretta ma in differita.
Riccardo Rossi Space Humor su Twitter, twitter.com/spacehumor, dove allieta la giornata degli appassionati di astronautica con delle, chiamiamole, vignette, delle visioni comiche e umoristiche delle fotografie rilasciate dalla NASA sulle varie spedizioni sulla stazione spaziale. E non solo, hai fatto qualcosa di diverso anche, vero?
Anche oddio, a cosa ti stai riferendo?
No, non lo so, pensavo che avessi qualcosa di pronto e te l'ho lanciata, ma non fa nulla, era per farti parlare.
No, però presentato così Space Humor sembra una cosa quasi seria.
Beh, sì, l'idea era quella, però non ti preoccupare. E invece da Calolzio Corte, non lo metto per ultimo perché è il presidente di ISA, l'associazione che abbiamo fondato per divulgare l'astronautica in Italia, il nostro Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti, sono contento di essere di nuovo qui con voi dopo 2 settimane di assenza. Sono certo che eravate ridotti alle lacrime per la nostalgia.
Beh, diciamo che iniziavamo i podcast un attimo prima perché non c'era la musica. Questa sera c'è anche la musica dal vivo, perché per chi era collegato prima della diretta, il nostro Marco Zambianchi questa sera si è esibito dal vivo con tanto di chitarra elettrica. Magari troviamo lo spazio per farlo anche più tardi.
Ma anche no.
Ma fai anche unplugged ogni tanto?
Sempre, a richiesta. Guarda, facciamo la rubrica da questo episodio, introduciamo disco richiesta. Va bene?
Va bene, io chiedo subito una canzone di Kraftless, posso?
No.
Vado subito a recuperare le tablatures.
Va bene, invece ultimo, però vabbè, di solito non lo è, il nostro Luigi Morielli, da quel di Carmagnola, ci arriva forte e chiaro, vero?
Dalla Carmagnola Remote Facility, Luigi Morielli, un saluto a tutti, ciao!
Luigi Morielli, che trovate su astrogation.blogspot.com e che ci tiene aggiornati su tutte le news del panorama astronautico, al pari di astronautnews.it, che mentre registriamo sta zoppicando, per qualche motivo il server sta facendo i capricci, ma per quando ci ascolterete in podcast dovrebbe essere perfettamente raggiungibile e quindi pronto per soddisfare tutte le vostre curiosità sulle ultime notizie astronautiche. Per quelle della settimana scorsa invece ci pensiamo noi adesso con la voce. Però prima di passare alle news, come al solito abbiamo qualche aggiornamento sulle nostre attività dell'associazione e di tutto quello che ci gravita intorno. La grossa novità di questa settimana è che siamo finalmente pronti per il secondo lancio di Stratosfera, il nostro progetto di pallone stratosferico. Marco Zambianchi ci istruirà su tutto quanto.
Beh, intanto sono stato scelto per questo ruolo in quanto riconosciuto universalmente il più grande dei palloni gonfiati dell'associazione, quindi mi pare giusto che mi sia stato affidato questo compito. Semplicemente siamo davvero a 40 ore circa dal lancio e quasi tutto pronto. Il team dei due Francesco Sacchi e Francesco Bonomi, che sono un po' il cuore del progetto Stratosfera, perché dalle loro mani sono nate le componenti principali, stanno lavorando operosi agli ultimi ritocchi e sono arrivati anche i contributi importantissimi di Matteo Negri, che ci ha fornito un tubo Geiger costruito a mano molto prezioso anche per questo motivo, e di Luigi Caliendo, che fornirà una serie di campioni biologici. Insomma, questo mix sta partorendo il primo lancio con uno scopo prevalentemente scientifico del progetto Stratosfera. È veramente una grandissima soddisfazione. Le previsioni del tempo sulla zona di Greve in Chianti, in Toscana, da dove lanceremo, in provincia di Firenze, sembra che diano come unico giorno di spiraglio tra varie giornate di pioggia proprio sabato. Speriamo che non si ricreda. La traiettoria che seguirà il pallone la sta simulando Francesco Bonomi, e devo dire che è totalmente diversa da quella dell'anno scorso, che ci portava in direzione sud verso il Trasimeno. Questa volta il punto di atterraggio della gondola di Stratosfera 2, se tutto andrà bene, dovrebbe essere a nord della città di Arezzo, quindi la traiettoria del pallone è quella di muoversi verso il centro dell'Italia, dell'Appennino, verso est. E nulla, i palloni invece sono qui con me. Stiamo preparandoci la carovana per lanciare questa missione, di cui probabilmente riusciremo anche a dar conto live, in quanto Francesco Bonomi è stato così gentile da predisporre un collegamento wifi raggiungibile fino al campo di lancio, che è un po' distante dalla sua casa, e quindi non escludiamo, anche se non promettiamo niente, di riuscire addirittura a fare uno streaming delle ultime operazioni del momento del lancio. Quindi restate incollati alle pagine di stratosfera.com, dove pubblicheremo tutti gli aggiornamenti relativi alle previsioni del tempo, alla loro esatta di lancio e comunque tutto quello che è il live blogging di una missione che per tanti aspetti sta ricalcando un po' le orme di STS-134. Chiudo questa parentesi citando il piccolo problema che era sembrato emergere al test di integrazione del contatore Geiger realizzato da Matteo Negri, che improvvisamente restituiva valori molto alti una volta messo sotto stress, e per cui si sono controllati i cabraggi, si è fatta una verifica con un'unità di backup che Matteo ha costruito per ogni evenienza.
Tutto questo masticando pastiglie di iodio, mi pare, perché per ogni
evenienza. Sì, grazie al fatto che deve essere fatta una continua misurazione con un campione di materiale radioattivo, quindi c'erano le pastigliette di iodio al posto di quelle del Tic Tac. E no, sembrano essersi sistemate, però insomma.
Aveva tanti capelli Matteo, sarà interessante vedere quanti gliene rimangono dopo questi test.
Ovviamente stiamo scherzando, mettiamo tutti i disclaimer del caso.
No. Io comunque, nel dubbio, io non lo farei arrabbiare.
No.
Ma volevo solo fare un commento serio. Per me è affascinante seguire queste discussioni, vedo tutta la capacità, la competenza, l'entusiasmo di Matteo, che appunto ha realizzato una copia, quindi un esemplare di backup di questo contatore Geiger, che confronta, il cui funzionamento viene confrontato con quello che ha Francesco Sacchi, il modello di volo, quello che sarà messo effettivamente sul pallone, per capire di cercare di diagnosticare quali possono essere i problemi, un po' come nelle vere missioni spaziali, in cui si ha una sonda vera e propria, un veicolo vero e proprio che vola o sarà nello spazio o che è nello spazio, e a terra, al controllo della missione, si confronta il comportamento del veicolo di volo con un esemplare a terra il più possibile identico.
Beh, io mi immagino già la scena poco prima del lancio, vediamo Matteo Negri che arriverà sul campo, dopodiché urlerà: mi hanno trovato, non so come ma mi hanno trovato, chi? I libici! E scapperà con un furgone che lo verrà a prendere, però non so se avete colto la citazione.
Sì, vabbè.
Che domande, Mike? Cioè.
No, vabbè, lo so, non tutti sono pronti e scattanti con questo tipo di citazioni nerd. Ok, allora l'appuntamento è sicuramente per la settimana prossima, nella puntata 30 del nostro podcast, che sarà sicuramente dedicata in larga parte all'andamento della missione di domani, di sabato, se ovviamente tutto andrà per il meglio e lanceremo, perché ovviamente il meteo, come abbiamo detto, è una incognita. Invece, se non ci sono altre questioni societarie, associative, Marco, chiedo conferma a te, possiamo muoverci e
mi sarebbe piaciuto dare la conferma della diretta del lancio di 134. Come sapete è sfumata l'opportunità due settimane fa e purtroppo la situazione non è migliorata, in quanto col passare dei giorni l'ora di lancio si è spostata in pieno orario di lavoro. Purtroppo, penso di parlare a nome di tutti, nessuno di noi ricava il necessario per vivere da Astronauticast, e quindi credo che per varie ragioni nessuno di noi riuscirà a liberarsi e a fare una degna copertura di questo lancio.
Era per questo che vi invitiamo a donare per farci licenziare dal lavoro e fare questo di mestiere.
Ma sapete, con 5.000 euro al mese io non avrei problemi a condurre forum e...
Aspetta, non mi è nuova questa affermazione.
È vero? E soprattutto questa vero. Cifra.
No, beh, in realtà purtroppo le cose stanno così. Non si sa mai, magari io sto gufando. Hanno gufato tutti, io non ho mai gufato nella mia vita. Io sto gufando perché rimandino ancora di un giorno.
Ma fini oggi, bene, sì, si capisce.
Certo, certo, per potermi riunire a voi cari amici e fare una diretta, perché veramente il penultimo lancio la meriterebbe tutta.
Il contribuente americano non condivide, ma va bene, sono d'accordo con te. Un giorno in più probabilmente ci permetterebbe di fare di deliver, come si dice? Oddio, di
organizzarci, diciamo così, va.
No, ma di esaudire la nostra promessa di coprire tutte le ultime missioni che abbiamo fatto qualche missione fa.
Missioni cioè, shopping, se volete, ovviamente. Io lo prendo anche un permesso, ma a farla diretta io faccio ridere i polli.
Ma perché, scusa? a me mi piaceresti tanto.
Salve, siamo a Capo Kennedy e stiamo per assistere al lancio di STS-134.
Allora, salve, sono Riccardo, ero a Capo Kennedy, adesso invece assolutamente no, l'ho preso in quel posto.
Non possiamo senti... passare alla prossima notizia, che comunque riguarda sempre quello, quindi sono...
sì, la prossima notizia infatti è, ne stavamo già parlando, è successo 34. Vediamo allora nel dettaglio quali sono gli aggiornamenti, perché l'hai accennato prima di striscio, perché è stata rimandata ulteriormente e quando decidono di lanciare?
Beh, allora, ormai penso lo sappiano anche i muri, però effettivamente vale la pena ricordare, visto che il nostro Raffaele Montagnoni, che sul forum tutti conoscono come Acris, ha scritto un encomiabile articolo, una trascrizione molto precisa di ciò che è stato dichiarato dai tecnici NASA nella conferenza stampa del 10 maggio scorso. Dunque, tutto quanto si è fermato a causa di una scatola di controllo dell'elettronica a un sistema di riscaldatori e termostati che serve a tenere a temperatura costante l'idrazina che alimenta le APU. Sostanzialmente, per dare energia alle superfici mobili dello shuttle e ad altri apparati, a bordo sono presenti tre unità che generano elettricità e appunto sono le APU. Ce ne sono tre perché è un sistema triplo ridondante, quindi ne basterebbe uno per il corretto funzionamento dell'orbiter. Tuttavia, la NASA ha stabilito la regola che per volare, per quantomeno per decollare, è necessario che le tre APU funzionino correttamente. In realtà il problema si è generato proprio nel sistema che tiene caldo il carburante, il propellente, e questo perché l'idrazina congela più o meno la stessa temperatura dell'acqua, e quindi una volta arrivato in orbita, se fosse venuto a mancare il calore nelle tubazioni, ci sarebbe stato il rischio che le stesse tubazioni sarebbero scoppiate per l'idrazina che congelandosi si espandeva e si dilatava, e quindi è stato scrabbato il lancio del 29 aprile scorso per cercare la causa che ha impedito ai termostati di entrare in funzione. E così, in un lavoro a ritroso, si è capito che tutti questi termostati che non avevano funzionato facevano capo a una scatola di elettronica chiamata LCA2. A questo punto i tecnici hanno avuto accesso alla parte posteriore dello shuttle dove è contenuta questa LCA, l'hanno rimossa e al banco hanno individuato un fusibile scoppiato per una sovracorrente. Individuata la causa tecnica, è stato gioco facile sostituire quell'unità con una che non presentava il difetto. Il problema si è presentato invece quando non si è capito subito, e ancora oggi non si conosce, l'esatta causa della sovracorrente, quindi del cortocircuito che si è venuto a creare in questo box. La paura è quella che, pur avendo sostituito la scatola, la causa sia o a valle o a monte di questo apparato, e quindi una volta ricollegato tutto e data energia all'orbiter il giorno del lancio, lo stesso problema si ripresenta bruciando anche una seconda volta il ricambio appena installato. Ora, per assicurarsi che a valle fosse tutto a posto, i tecnici hanno anche deciso di bypassare una serie di cavi che collegavano appunto l'unità elettronica ai riscaldatori e ai termostati, passando due cavi esternamente, fissandoli con grande cura, e in questo modo togliendo dal tavolo l'ipotesi che fossero proprio questi cavi a causare un possibile cortocircuito. A monte non si è ben capito quali, in quale maniera sia stato escluso totalmente il rischio, infatti sostanzialmente non avendo individuato la causa scatenante, la cosiddetta smoking gun, si è completato l'intervento ritestando i riscaldatori e i termostati che non erano sostituibili, quindi sono stati sostituiti solo i cavi perché l'intervento di rimozione di termostati e riscaldatori sarebbe stato estremamente invasivo e avrebbe richiesto diversi giorni o forse settimane per essere compiuto. Una volta ricollegato tutto, si sono fatti i test, si è visto che tutto funziona, ma io penso che il giorno del lancio sarà il giorno X, perché con l'orbiter carico di propellenti a bassissima temperatura come idrogeno e ossigeno, quelle linee saranno cariche e saranno in raffreddamento e sarà necessario che quegli stessi termostati intervengano a regolare la temperatura, ed è proprio quello il punto in cui la scorsa volta si interruppe il controllo a rovescia. Un'ultimissima informazione è arrivata da NASA proprio mentre il Mike Leinbach e Mike Moses, che sono i due tecnici, i due ingegneri, uno ingegnere capo e l'altro direttore di volo, arrivavano in conferenza stampa, e cioè che nel rivedere i tracciati, come dire, l'elettrocardiogramma di questa scatola effettuato mesi e mesi fa durante la sua ultima revisione, si era registrata all'ultimo momento proprio una sovracorrente. Può darsi quindi che la causa si sia generata addirittura nella fase di test prima del montaggio di LCA all'interno di Endeavour, quindi è nato il difetto fuori dall'orbiter mesi e mesi fa sul tavolo di test della NASA, e lo speriamo tutti perché comunque, a parte le gufate, questo spostamento di 134 sta causando non pochi grattacapi. Tutto è gestibile, però intanto la prima vittima è proprio STS-135, che per il sovrapporsi di varie evenienze, soprattutto per la indisponibilità del personale, che al Kennedy ormai è costantemente ridotto nel programma di licenziamenti che segue la chiusura del programma Shuttle, non è in grado di portare l'orbiter Atlantis sul monte di lancio prima delle prime settimane di luglio, o addirittura della seconda. Non c'è ancora una data precisa. La data precisa verrà stabilita solo una volta che sarà partita STS-134. Un'ultima osservazione riguarda i turni che si sovrappongono in maniera abbastanza sconveniente tra gli astronauti dello shuttle e quelli a bordo della stazione spaziale. Ricordo infatti che il 23 di maggio è previsto il distacco della Soyuz TMA-20, che lascerà l'avamposto spaziale per rientrare a terra, e questo comporta che l'equipaggio piano piano si metta nel fuso orario del Kazakistan, che non è esattamente quello a bordo della stazione e che è totalmente diverso da quello che gli astronauti dello shuttle osservano. E quindi, mentre Paolo Nespoli e Catherine Coleman, che dormono nel nodo 2, cercheranno di riposarsi prima del fatidico giorno del rientro, ci saranno i loro colleghi della missione 134 che svolazzeranno trasportando carichi. Naturalmente cercheranno di essere silenziosi. Il controllo missione ha rassicurato tutti dicendo che comunque sia Catherine che Paolo dormono con dei tappi acustici, per cui dovrebbe essere minimizzata la quantità di rumore che può disturbare il loro sonno. E con questo davvero tutto riguardo all'aggiornamento su 134. Il conteggio alla rovescia sta per cominciare, non si segnalano al momento altri problemi. Ieri sera sono stati chiusi i portelli di accesso al vano posteriore dello shuttle Endeavour, che a questo punto sta per ricominciare tutta la trafila del conto alla rovescia. Oggi pomeriggio, sul tardo, ora italiana, sono arrivati al Kennedy Space Center anche gli astronauti, per cui, come dicevo, tutto sta tornando alla routine di prelancio, e aspettiamo di vedere le fantastiche immagini del decollo di 134, magari martedì.
Io ci tenevo a far notare invece la qualità dell'articolo su Astronaut News, che riassume queste cose che ha appena raccontato Marco. E l'articolo di Raffaele Montagnoni, il nostro Acris, neoarticolista, abbiamo dato l'annuncio qualche settimana fa, è un ottimo articolo perché è decisamente lungo ma completo, parla di tutta la questione tecnica e anche ovviamente delle questioni di logistica che ha detto Marco adesso. Una cosa in particolare è che si è discusso per mesi della possibilità dell'undocking di una Soyuz durante la permanenza dello shuttle. In questo caso è praticamente obbligatorio per permettere il rientro dell'Expedition 27, però non ci saranno le fotografie di cui si è parlato a nausea per un sacco di post su forum astronautico e di puntate su Astronauticast, perché non è possibile farlo con la Soyuz in configurazione di rientro, da quello che ho capito.
Sì, la domanda è stata fatta ovviamente dai giornalisti presenti, ma la risposta è stata veramente molto chiara. La situazione è facile da immaginare. Nel momento dell'undocking, innanzitutto c'è un percorso prestabilito che la Soyuz deve seguire per minimizzare il rischio di danni allo shuttle e alle strutture della stazione. Infatti, come dicevi tu, è uno dei rari casi in cui la Soyuz si sta distaccando con uno shuttle attraccato alla stazione. Ma gli astronauti non sono così a svolazzare nel modulo orbitale della Soyuz, sono invece intutati e legati ai loro sedili. La finestra, lo blocco con una miglior resa ottica, si trova purtroppo nel modulo orbitale, che è un po' la punta della Soyuz. Io ricordo che i sedili e il ponte comando della Soyuz in realtà è nel bel mezzo di questa capsula, quindi non è possibile per gli astronauti che sono intutati e legati di sciogliersi e svolazzare a fare le fotografie. Questo non toglie che probabilmente con la classica tecnica di allungare una mano e scattare alla cieca cercheranno di riprendere qualche immagine dai più piccoli e meno fortunati oblò del modulo di rientro della Soyuz. Però è escluso che questa cosa venga fatta come un task ufficiale. Se c'è la possibilità si faranno in questo modo, se non si riuscirà nulla, si tenterà di programmare questa ripresa fotografica con STS-135, però io sinceramente sono molto scettico, c'erano delle riserve prima e non vedo come si possa creare un cosiddetto waiver adesso, una deroga alle regole che erano molto logiche e sensate, che avevano impedito di farlo in maniera programmata all'inizio, insomma.
Ma sono stato io l'unico a rimanere molto stupito del fatto, sì, comunque vabbè, la Soyuz, l'undocking lo facciamo lo stesso, cioè mi è sembrata molto detta così, mentre prima sembrava guai a staccare una Soyuz mentre c'è uno shuttle.
È la prima volta che viene fatto, perché mai nessuna veicolo si è mosso intorno alla ISS con uno shuttle attraccato.
Così è una mia considerazione.
Però è anche vero che si avvicina, credo, il periodo di scadenza dell'autonomia della Soyuz.
Sì, il motivo per cui è praticamente obbligatorio è quello.
No, però... ma piuttosto tenevano, cioè in una situazione simile potevano tenere tipo a terra lo shuttle, però si vede che
si avvicina...
purtroppo Endeavour è così tanto tempo che è in rampa, poi dopo ci sarebbero...
Ma non solo, c'è il periodo appunto del beta angle della stazione spaziale.
C'è il beta cutout che finisce poi il 19 giugno, quindi sarebbe stato un ulteriore ritardo bestiale.
No, vabbè, sì, ho capito, però piuttosto avrebbero magari ritardato ulteriormente la data da destinarsi, invece...
diventava
che
giugno,
proprio i tempi in generale si stanno stringendo da tutte le parti.
Se non sbaglio, se si va alla fine di questa finestra di lancio, per non entrare nel periodo di beta cutout, si finisce alla finestra che adesso è di STS-135, quindi non è adatto a destinarsi, è almeno alla fine di giugno, con tutte le conseguenze di dover ripianificare poi 135. Scusate,
sì, 19 giugno, quindi 135 andrebbe a finire ad agosto.
Poi non lo so, uno shuttle può rimanere in rampa indefinitivamente o a un certo punto deve tornare dentro al web? Questa è una domanda che vi faccio così.
Non so se c'è un tempo ufficiale, cioè la Soyuz in orbita ha una data di scadenza ben definita.
No, vabbè, senza tirare in ballo la Soyuz.
No, così, però per dire, lì c'è una data, effettivamente, no. Dicono, sono questi 6 mesi di certificazione, non so se c'è qualcosa di definito per lo shuttle, ma penso che a un certo punto ci saranno delle questioni tecniche da voler verificare, quantomeno tempi di esposizione a intemperie, non lo so. In realtà, facendosi già parecchi mesi all'esterno, non credo che sia un grosso problema. Però a un certo punto...
So che contavano per esempio il numero di riempimenti dei serbatoi, sì, che poi devono essere verificati.
Ma è un numero molto alto, mi pare 14?
Sì, so che c'era un limite che era dato da questo numero e eventualmente se c'erano problemi per il maltempo, ma quello ovviamente può capitare anche su permanenze basse, però più tempo sta fuori e più rischia.
Sì, perché poi comincia la stagione degli uragani e poi comunque ricordo a tutti che il Kennedy Space Center sorge praticamente in faccia all'oceano, la quantità di salsedine da quelle parti lì non è mica poca, insomma. E in ogni caso ormai con un solo monte di lancio tenere a lungo uno shuttle in rampa vuol dire fare da tappo a tutto il resto, che poi alla fine purtroppo è una sola missione, però dovrebbe lanciare quantomeno entro il 2011, diciamo, via.
Va bene, muoviamoci oltre, passiamo oltre e vi aggiorneremo su tutto questo chiaramente nella prossima puntata, altrimenti potete seguirlo su astronautinews.it. Ci muoviamo di poche migliaia di chilometri verso sud con l'Atlas 5, scusate, ho letto le cose sbagliate. Con la missione, il lancio dell'Atlas 5 di cui ci parla Luigi, a l'Humage.
Sì,
è quello che mi ha portato fuori. Sì, l'Humage, ho pensato
non è stato un Humage, ma è un Atlas 5, quindi è partito dall'SLC 41 di Cape Canaveral, della base aerea di Cape Canaveral. È stato il lancio del satellite SBIRS, che in realtà significa Space Based Infrared System. È un satellite per la United States Air Force ed è deputato poi per il controllo, l'early warning, come lo chiamano gli americani, il primo allarme in caso di lanci missilistici in tutto il mondo, e soprattutto il controllo dello spazio aereo americano. Cosa di particolare questo lancio? Perché comunque un lancio classico con un satellite. È stato il 50° lancio per la ULA, United Launch Alliance, che è una delle aziende che si occupa di gestire i lanci per quanto riguarda gli Stati Uniti. E il 50° lancio è un bel traguardo, considerando che è stata fondata nel 2006 come società. È stato un lancio completo, perfetto, senza grossi problemi. Bellissime anche le immagini in cui si vede il distacco dello stadio, del primo stadio, che in realtà in questo caso c'è solo il primo stadio e il stadio orbitale, il Centaur. Bellissimo il distacco dello stadio che si allontana e poi il distacco del fairing che si apre e poi si allontana intorno al primo stadio, mentre il Centauro spinge il satellite più in alto in orbita. È stato partito sabato sera alle 20:10 italiane, che erano le 14:10 della Florida. E tutto bene, quindi è un bel traguardo per la ULA. E un paio di numeri per far capire i vettori Atlas quanto sono stati importanti nella storia dell'astronautica. Questo è stato il lancio numero 608 per il programma Atlas e il 320° Atlas partito da Cape Canaveral. Atlas è una serie di vettori, Atlas 1, Atlas 5, che col passare del tempo si sono evoluti, perché il primo lancio Atlas è avvenuto nel 1957. La storia è veramente la storia dell'astronautica, questo vettore, e continua a funzionare molto bene, a quanto pare. Direi che non c'è altro da dire su numeri di questo tipo, perché un vettore alto 58 metri che porta in orbita geostazionaria le 4 tonne, quasi 5 tonnellate di satellite alla sua 608esima missione, non è male.
58 metri è l'altezza del campanile del mio paese di provenienza. Sto pensando a questo. Forse 54 metri, quindi un po' di più. Dai, diciamo con la croce in cima, forse. No, non ci sono le croci di 4
metri. 4 metri di croce?
Infatti, non ci sono.
Beh, la Madonnina del Duomo di Milano è alta circa 4 metri.
Ok, quindi il campanile di Veruno in provincia di Novara non è il Duomo di Milano. Passiamo alla prossima notizia, che turismo spaziale. C'è stata questa sparata qualche settimana fa, anzi cos'è, qualche mese fa, che parlava di voli abitati intorno alla Luna. Pare che si faccia sul serio e che continuino anche con le prenotazioni.
Sì, ma prima di arrivare a questo vorrei prendere spunto dal fatto che aprile 2011 è un periodo di celebrazioni spaziali con grande valore storico e simbolico, alcune più conosciute come il 50° anniversario il 12 aprile del primo volo umano nello spazio di Yuri Gagarin, e nello stesso giorno il 30° anniversario del lancio della prima missione Shuttle. Ma c'è un altro anniversario, forse altrettanto importante, e ricordato più forse dagli addetti ai lavori che dal pubblico più generale. Ed è quello del 28 aprile, in cui si sono celebrati quest'anno i 10 anni del primo volo di un turista spaziale, Dennis Tito, il quale il 28 aprile del 2001 partì a bordo di una missione Soyuz per una permanenza di circa una settimana sulla stazione spaziale. E Dennis Tito è stato il primo turista, nel senso di essere il primo ad essersi pagato personalmente questa missione orbitale a bordo di una stazione spaziale. Dennis Tito è un uomo d'affari, un facoltoso uomo d'affari italo-americano, che ha avuto successo, ha avuto fortuna, soprattutto fortuna economica, con una società di gestione finanziaria. E però curiosamente ha una formazione scientifica e tecnologica, perché è un ingegnere aerospaziale e ha avuto anche modo di lavorare con il JPL della NASA per uno studio, credo, in cui ha applicato degli strumenti matematici utilizzati nell'attività di gestione finanziaria per problemi di dinamica orbitale, di meccanica orbitale. Quindi Dennis Tito è sempre stato un appassionato di volo e di spaziale, quindi di missioni spaziali. Ma da questo anniversario ha preso spunto anche Space Adventures, che è la prima società a fornire servizi di volo umano commerciale nello spazio, per fare il punto proprio su queste attività, quindi il loro decennale, per i progetti futuri. Per quanto riguarda il passato, Space Adventures ha venduto in questi anni, quindi da Dennis Tito in poi, 8 pacchetti di viaggio di missioni di turismo spaziale sulla stazione spaziale a 7 persone diverse, quindi altrettanti facoltosi uomini o comunque persone d'affari. Sono 7 persone, uno di questi, Charles Simony, un programmatore Microsoft, è conosciuto soprattutto per essere stato l'autore, lo sviluppatore del Word Processor Word, ha volato due volte, quindi ha acquistato 2 biglietti, per così dire, sulla stazione spaziale. E tra queste persone c'è anche una donna, Anousheh Ansari, un'altra donna d'affari, quindi una facoltosa donna d'affari naturalizzata americana ma di origine iraniana. Per quanto riguarda il futuro, Space Adventures ha annunciato in questo periodo che offrirà anche la possibilità di missioni circumlunari, cioè missioni di circa una settimana in cui una navicella spaziale derivata dalla Soyuz raggiungerà la Luna passandole intorno con una traiettoria simile, per intenderci, a quella seguita da Apollo 13 o dalle missioni automatiche del programma Zond sovietico negli anni 60 e inizio degli anni 70, per poi rientrare a Terra. Buona parte delle tecnologie per questa missione sono state sviluppate in passato, e quindi è plausibile che si riesca per il 2015 a compiere una missione di questo tipo, il cui costo a persona è stimato dell'ordine dei 150 milioni di dollari. E sembra che Space Adventures abbia già venduto un posto su questa prima missione di turismo spaziale circumlunare, che comprenderà una capsula Soyuz modificata, alla quale verrà agganciata in orbita terrestre non solo un modulo abitativo per consentire ai viaggiatori spaziali verso la Luna di avere un po' più di spazio a disposizione, ma anche uno stadio con un motore a razzo per lasciare il campo gravitazionale terrestre e dirigersi verso la Luna. Sempre per quanto riguarda il futuro, Space Adventures stima che per il 2020 circa 140 persone avranno avuto la possibilità di compiere missioni orbitali nello spazio, quindi di turismo spaziale, comunque missioni commerciali umane nello spazio, non riservate, si ipotizza, non soltanto a persone con grandi disponibilità finanziarie, ma anche a ricercatori, in cui il biglietto di passaggio in queste missioni verrebbe pagato dagli enti di ricerca che dovrebbero sponsorizzare le missioni, o anche a personaggi come giornalisti, o perché no, anche magari dei vincitori di lotterie, il cui premio potrebbe essere un volo orbitale nello spazio. Visto che il traguardo di questa prima missione commerciale circumlunare si avvicina, dovrebbe essere tra 4 anni circa, seguiremo con interesse gli sviluppi di questo settore del spaziale commerciale.
2015 sembra una data da film di fantascienza, sono 4 anni a partire da oggi. E questa potrebbe essere una notizia invece che ci farebbe inaugurare una nuova rubrica, YAPS, Yet Another Paper Spacecraft, perché ormai non si contano più le volte in cui vi abbiamo raccontato i nuovi piani per la nuova nave spaziale joint venture Russia-Europa, Stati Uniti-Cina e Australia e Azerbaijan, però non si è mai visto poi niente di pratico, che dalla carta si trasferisce all'hardware. In questo caso si tratta di qualcosa di ancora meno che sulla carta, perché è una dichiarazione del direttore generale di ESA, Jean-Jacques Dordain, che è più che altro un desiderio di mantenere vivo il know-how accumulato per lo sviluppo e l'esercizio di ATV, del mezzo di rifornimento alla Stazione Spaziale Europeo, con un mezzo abitato in collaborazione con gli Stati Uniti. Ora, bisogna vedere se gli Stati Uniti lo sanno di questa cosa, perché ho controllato sui media americani, non se ne è parlato. La notizia è stata data alla BBC, che non dà particolari informazioni in più, se non che chiaramente questo mezzo avrebbe sicuramente qualcosa della tecnologia degli ATV e sarebbe principalmente orientato al servizio della stazione spaziale qualora questa proseguisse oltre il 2020, che è la data attuale di termine del programma, ma che sappiamo essere pronta a essere estesa ulteriormente se ovviamente la stazione si trovasse in buone condizioni alla fine della sua vita utile programmata. L'altro specifica che Dordain ha voluto dare nella sua dichiarazione era la possibilità di ripetere una missione tipo quella di Apollo 8, tipo quella che ha descritto Paolo prima per i voli commerciali, ovvero un volo circumlunare per portare astronauti di nuovo a girare intorno alla Luna. In realtà anche all'interno di ESA le opinioni sono un po' controverse. Il direttore dell'Agenzia Spaziale Tedesca, che praticamente vale il 40% dell'impegno ESA nel programma della stazione spaziale, dice che prima di questo dobbiamo anche pensare magari a far evolvere ATV in un mezzo con capacità di rientro, che direi che è un
passo necessario
per arrivare a qualcosa di più complesso come un veicolo spaziale completo. Non si capisce bene quale sarebbe la percentuale Stati Uniti e Europa, e qualcuno dice che ad esempio sarebbe più logico per l'Europa lavorare con la Russia perché l'approccio e i metodi sono simili, mentre invece gli americani hanno un altro tipo di approccio a questo genere di problemi, di task, e anche poi non sempre arrivano a concluderli, se non quelli che vengono proposti con una forte base politica, quindi come tutti i programmi spaziali dal Mercury a oggi, hanno una forte sponsorship politica, che in questo caso chiaramente manca, perché non ci sono indicazioni chiaramente politiche in questa faccenda. Stiamo a vedere e vi diremo quando verrà smentita la notizia, perché al momento è assolutamente inconcludente, però essendo che l'ha detto la BBC dobbiamo dargli credito e ripeterla. Andiamo alla prossima notizia, che ci riporta invece in Italia. Se non sbaglio è scaduto l'embargo, perché intanto per le notizie abbiamo l'embargo, e Marco ci può parlare della capsula Irene.
Beh, sì, aveva un embargo in quanto il nostro archipep Giuseppe De Chiara fa parte del team che si cura del progetto Irene, che è un progetto nato in seno ASI e poi sviluppato dal consorzio CIRA, che abbiamo già avuto modo di conoscere agli albori di Astronauticast, quando registrammo un'intervista con l'ingegner Gennaro Russo, che ci parlò di Castor e Polluce, i due USV, non ATV. Mi è venuto in mente subito l'ubertoso Sideral Vascello, che era l'interpretazione che diede a suo tempo Stefano Tanci, Croaxi, di questo mezzo nato in Italia. Ecco, mentre per quanto riguarda Irene si tratta di una sorta di studio di fattibilità, anzi di un vero e proprio modello per studiare la capacità di sopportare il calore del rientro atmosferico di un particolare oggetto con un design studiato appositamente per sopportare bene questo altissimo regime calorico che deve sopportare qualsiasi corpo si trova a rallentare dalla sua velocità orbitale, che normalmente parte dai 28.000 km/h e deve ricadere a terra, consentendo però a un carico utile di non bruciare, ma anzi di essere recuperato. Quello che si è svolto in questi giorni nella particolare camera del Plasma Wind Tunnel del CIRA, cioè una galleria del vento in cui si possono raggiungere delle velocità ipersoniche con l'aria che viene fatta impattare contro questi modelli, è stato un successo, in quanto il modello di Irene è stato immerso in questo flusso d'aria ipersonico e è rientrato nei parametri, anzi è andato molto meglio di quello che si pensava. Su Astronaut News è presente un articolo preparato dal nostro Albiz che giustamente riporta larghi stralci del comunicato stampa ufficiale. Io questa mattina ho avuto il piacere di sentire da Peppe questa notizia e tra l'altro da una parte sono rimasti sorpresi perché nel giro di pochi secondi l'oggetto Irene ha raggiunto il calor bianco nel vero senso del termine, era davvero luminoso, era quasi impossibile fissarlo per quanto era la luce generata dall'attrito sulla superficie di Irene dell'aria che si muoveva a velocità ipersonica. L'altra notizia eccezionale però è che mentre all'esterno c'erano qualcosa come 1800 gradi Kelvin, quindi intorno ai 1800-273,5, sì. Non riesco a farlo velocemente, insomma comunque 1500-1600 gradi, all'interno, laddove teoricamente dovrà stare il carico utile, c'erano 0 gradi, quindi una altissima capacità di isolamento termico che ha sorpreso addirittura i progettisti. Infatti ho una fotografia, questa è ancora sotto embargo, dove Irene è mostrata in tutta la sua bellezza e dietro Irene il grosso team dei progettisti con dei sorrisi che si allargano da orecchio a orecchio, perché davvero sono stati sorpresi in positivo dalle prestazioni di Irene e dell'isolamento termico di questo oggetto. Una nota di chiusura è quella che Irene nasce, appunto dicevo, in seno al CIRA, che si dimostra ancora una volta una delle realtà d'eccellenza aerospaziale italiana e in qualche modo, magari è improprio dirlo, ma fa da contrasto con le notizie che normalmente ci arrivano dalla Campania, che è una regione più nota in questo momento per l'emergenza rifiuti, ma che in realtà assolutamente cela delle perle nel suo territorio ed è una regione assolutamente all'avanguardia in Italia nel campo della ricerca aerospaziale. Per cui complimenti a tutto il team di Irene, sono contento se Peppe riuscirà ad unirsi a noi e magari un'intervista raccontarci lui stesso in uno dei prossimi episodi qualche cosa in più su Irene e sull'esperienza di test che hanno svolto e quale potrebbe essere il suo ruolo nello scacchiere spaziale quantomeno europeo.
Uno dei primissimi episodi di Astronauticast riguardava l'USV, quindi qualcosa di sempre proveniente da Capua e dal CIRA, quindi siamo un po' di casa lì? No, non è vero, però possiamo magari chiedere a qualche, oltre a Peppe, a qualche altro esponente del progetto di raccontarci qualcosa, magari in un'intervista congiunta, sarebbe una buona idea.
E perché no? Io penso che sarà possibile e vedremo cosa riusciremo a combinare.
Ok, siccome non ce la posso fare, no, c'è ancora una notizia che è, abbiamo promesso di parlarvi di tutte dei contatti di Paolo Nespoli e degli astronauti della spedizione 27 con le scuole in Italia, e Riccardo ha pronto la pillola, la notizia breve sull'ultimo contatto di Paolo Nespoli.
Sì, l'ultimo contatto che si è svolto questa mattina con una scuola delle Marche, precisamente l'ITIS Gerolamo e Margherita Montani di Fermo nelle Marche, è stato il classico scambio di domande e risposte tra gli studenti dell'astronauta. C'è da dire che, a differenza magari degli altri contatti che avevo assistito via streaming, qui i ragazzi dell'ITIS, forse proprio perché era un istituto tecnico, si sono focalizzati anche su domande un po' più tecniche rispetto alle solite, e anche Paolo ha detto: oh, ma che domande tecniche che fate? E comunque è stato ben disposto a rispondere a tutti i loro dubbi. Ma più che altro la notizia era per dire che chiaramente ne abbiamo parlato anche prima, che la missione di Paolo sta volgendo al termine, quindi anche Questa sua attività di contatti con le scuole è destinata a finire, almeno per quanto riguarda lui personalmente, perché comunque anche gli altri astronauti a bordo della stazione spaziale fanno normalmente contatti. E così volevo solo dire che secondo me la magistra e quello che ha fatto Paolo sulla stazione a livello divulgativo, vuoi per le foto, vuoi anche per questi contatti radio in italiano, è stata una, secondo me, un'ottima opera di divulgazione di quello che sta succedendo nello spazio in lingua italiana, quindi anche per magari focalizzata sugli italiani. Poi non so, chiedo a Paolo, che è lui quello che spesso parla di divulgazione scientifica anche nel suo blog, se è d'accordo.
Ma io ho notato anche che in questi collegamenti spesso Nespoli ha concesso il bis, cioè ha continuato a un passaggio successivo, mi pare che
anche stamattina ha fatto
infatti
così,
anche stamattina abbia fatto così, quindi la disponibilità di Nespoli è totale in questo caso,
quindi sì, tutto qui, questa pillola di notizia. Ecco.
Okay.
Posso aggiungere un'ultimissima cosa velocissima?
Per bacco.
Solo per dire che è notevole come una sola persona con tanta voglia di comunicare come Paolo, ma non solo lui, ho visto che anche i suoi colleghi si stanno dando un grande affare, raggiunge tantissime persone utilizzando in maniera estremamente proficua i mezzi dei social network, primo su tutti Twitter. Mi viene la battuta, e passatemela un po' polemica, di vedere cosa riusciranno a produrre i 250 invitati al lancio di STS-134 da parte del Ministero della Difesa italiano. È un numero spropositato di persone che, per carità, magari torneranno entusiaste con la tecnica del passaparola, riusciranno a coinvolgere tantissime persone. Sarebbe bello se solo alcuni di queste riuscissero a produrre la stessa qualità, la stessa quantità di informazioni che Paolo ci ha regalato in questi 6 mesi, a fronte certamente di un elevato investimento, ma senz'altro a fronte di una disponibilità non comune che secondo me va un pochino al di là dei suoi aspetti istituzionali, insomma, così.
L'equivalente di un tweet up, che invece di portare appassionati o giacche e cravatte totalmente disinteressate al lancio, un qualcosa che portasse dei giornalisti realmente interessati o degli studenti a vedere il lancio, sarebbe un ottimo utilizzo, probabilmente anche più economico, perché le pretese sono inferiori, dei soldi pubblici, ecco.
Ah sì, sicuramente, comunque, per carità, in bocca al lupo a chi lo vede, speriamo appunto che sappiano farsi ciceroni all'altezza dell'investimento che è stato fatto per portarlo in una settimana in Florida, insomma.
Va bene, allora mi pare che le notizie siano finite, l'angolo delle notizie non ce la posso fare, fa troppo caldo questa sera, abbiate pazienza. La sezione successiva nel nostro podcast di solito è quella della Questua, e quindi anche questa sera vi ricordo che state ascoltando Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it. Michael Sacchi, Paolo Amoroso, Marco Zambianchi, Luigi Morielli e Riccardo Rossi, come tutti i giovedì sera, sono qui a contarvela su in modo più o meno sveglio, dipendentemente dall'andamento degli impegni della settimana, e lo fanno completamente in maniera volontaria, senza ricevere nessun compenso, ma chiaramente sostengono delle spese non eccessive per la carità, però comunque tra la banda, tra la CDN, tra l'attrezzatura, qualcosa c'è sempre che si rompe o che cambia o che qui, che di là, poi ci sono le molle che partono poco prima della diretta e non ci lasciano registrare, se ci ascoltate prima della diretta, prima della registrazione in diretta, le ultime volte vi sarete accorti che abbiamo avuto qualche problema tecnico con il supporto microfono, quindi probabilmente sarebbe ora di cercare un supporto microfono che non sia una lampada dell'IKEA da 6 euro, ecco. Quindi il modo migliore per aiutarci da questo punto di vista è una donazione di qualsiasi entità, anche molto modesta. Il modo per farlo è i 3 bottoncini gialli su astronauticast.com, ovvero la home page del nostro podcast, dove potete scegliere se fare una donazione una tantum oppure una donazione ricorrente. Mi pare che i bottoni sono predisposti per donazioni da 3 e da 5 euro al mese, se non sbaglio. Marco, c'è qualche ricorrenza questa settimana? Cioè, è già arrivato qualcuno dei nostri donatori ricorrenti? Ne abbiamo qualcuno? C'è per caso qualcuno?
Non che mi risulti, però prima di fare una mega gaffe, mentre tu, ho visto che c'è nel docket già una comunicazione, vado a vedere per sicurezza.
Infatti, perché c'è la possibilità di diventare produttori esecutivi, dove una puntata alla settimana al mese, scusate, è finanziata da voi se fate una donazione, chiaramente con ricorrenza mensile. Però un donatore one time molto generoso è stato Gabriele Visconti questa settimana, che ci ha scritto: ciao ragazzi, come promesso nel commento alla mia iscrizione su ISA, e quindi un altro modo per mi ricorda che un altro modo per contribuire è associarsi a ISA, ISA.it, Italian Space and Astronautics Association, è la nostra associazione, e chiaramente c'è una piccola fee per accedere, che è una delle nostre fonti di sostentamento per tenere in piedi il forum e tutto il resto.
Diciamo che è una quota associativa.
Come l'ho chiamata? Fee?
Sì.
Vabbè, ma è una questione, non è che un utile, è un pagamento per gestire l'associazione. E Gabriele Visconti, quindi, oltre ad essersi iscritto a ISA, ha fatto anche la donazione, dice: ne approfitto per fare una donazione al vostro podcast che ascolto con piacere tutte le settimane. Sono da tanto tempo appassionato delle tematiche legate allo spazio, sono abbonato da anni all'ESA Bulletin, e anche se purtroppo non ho nessuna competenza specifica nel settore, neanche noi, non ti preoccupare. Ne approfitto ancora, se vi sembro menzionario me ne scuso, per segnalarvi il neonato blog www.googlab.it, che sto portando avanti con un mio amico e collega per contribuire a far conoscere le notizie legate al mondo, in particolare legate ai prodotti Google, di cui siamo molti appassionati. Siamo in periodo di Google I.O., bene o male tutti noi speaker di Astronautica siamo dei nerd, quindi stiamo seguendo le notizie di Google sicuramente, e infatti sto guardando GoogLab, che ho già messo nei miei RSS, porta le notizie principalmente provenienti dal Google I.O. In bocca al lupo allora a Gabriele per il suo, e anche al suo collega di cui non ha scritto il nome, per la loro avventura con il blog di Google. Effettivamente blog dedicati a Google soltanto in italiano non ne conosco.
Sì, nella blogosfera italiana credo che sia una novità, o comunque uno dei pochi che segue esclusivamente il mondo Google, i prodotti Google.
Ce ne sono parecchi legati ad Android, è sicuramente una valanga per Apple, però questo per Google. Va bene, allora io lo seguirò molto volentieri, mi sembra molto ben fatto.
Sì, io tra l'altro ho controllato e devo dire che è arrivato il rinnovo associativo, visto che parlavamo di giornalisti, nemmeno a farlo apposta, di Paolo D'Angelo, che ha rinnovato la sua iscrizione a ISA, e quindi non è una donazione per il podcast, ma comunque ha contribuito sottoscrivendo, rinnovando la sua associazione, sempre con la sottoscrizione alla rivista, quindi, che tra l'altro è in spedizione, appena rientro dal lancio del pallone, qui le buste pronte dietro di me, vado all'ufficio postale, partono gli Astronauti News 7 per i vostri indirizzi. La per chat... cui grazie Paolo di essere tornato a bordo.
La chat ha il coraggio di lamentarsi perché non stiamo parlando di Astronautica e stiamo parlando di Google. Hanno passato tutta la puntata a parlare di processori, come al solito, e invece adesso hanno il coraggio di lamentarsi del fatto che non stiamo parlando di Astronautica. Stiamo parlando del lavoro di un nostro produttore esecutivo, che ha tutto il diritto di parlare del suo lavoro quando fa una donazione. Ecco, e questo chiude il discorso donazioni.
E che donazione?
E che donazione, infatti. Possiamo passare alle nostre rubriche settimanali. La prima è, come al solito, quella del nostro Paolo Amoroso, con Annali Marziani.
Sì, Annali Marziani è la rubrica in cui raccontiamo la storia della conoscenza delle esplorazioni di Marte, per cercare di tenere compagnia a Diego Urbina, il nostro amico che sta partecipando a Mosca alla simulazione Mars 500 di una missione di esplorazione umana verso Marte. E questa volta parliamo delle dimensioni di Marte per conoscere un po' meglio Theia. Che cos'è Theia? Lo vedremo tra un minuto. Cominciamo con il dire che Marte ha un diametro di circa 5.790 km, che dice poco, ma se lo confrontiamo con i 12.756 km circa della Terra, significa che il diametro di Marte è circa il 53% del diametro terrestre. Quindi Marte è largo quasi esattamente la metà del nostro pianeta. La superficie di Marte invece è grosso modo equivalente, anzi leggermente inferiore, a quella delle terre emerse della Terra, del nostro pianeta. Il che significa che se prendessimo un mappamondo, quindi che rappresenta il nostro pianeta, e un globo in scala con le dimensioni di Marte, e se le terre emerse, quindi i continenti sul nostro mappamondo, fossero degli adesivi, staccando questi adesivi e riattaccandoli sul globo di Marte riusciremmo a coprirlo quasi esattamente, quasi tutto, quindi la superficie di Marte equivale quindi a quella delle terre emerse della Terra, del nostro pianeta. E la gravità su Marte, l'accelerazione di gravità di Marte equivale a circa un terzo di quella del nostro pianeta, e curiosamente è quasi lo stesso valore dell'accelerazione di gravità che avremmo sul pianeta Mercurio. Anche se Mercurio è un oggetto con una massa minore e un diametro minore, l'accelerazione di gravità risulta quasi la stessa, perché Marte, pur essendo più grande e con una massa più grande, ha una densità minore, quindi come coincidenza l'accelerazione di gravità è quasi la stessa. Ora che abbiamo un'idea delle dimensioni del pianeta Marte, possiamo vedere che cos'è Theia. Theia è il nome con cui i planetologi, cioè gli astronomi, gli scienziati che studiano la formazione, l'evoluzione e la struttura dei pianeti, hanno chiamato l'oggetto ipotetico dalla cui collisione con la Terra si sarebbe formata la nostra Luna, perché ricordiamo che la Terra insieme con i pianeti principali si sarebbe formata circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, secondo le teorie più accettate, più riconosciute. E in quel periodo però il sistema solare era ancora un luogo ricco di detriti e di frammenti anche molto grandi. Si pensa quindi che quando la Terra ormai aveva quasi le dimensioni attuali, quindi quasi la struttura attuale, un oggetto di queste dimensioni, delle dimensioni proprio del pianeta Marte, un oggetto che è stato chiamato proprio Theia, si sarebbe scontrato con la Terra, una parte dei detriti poi sarebbero rimasti in orbita intorno al nostro pianeta formando l'attuale Luna. Perché Theia? Perché nella mitologia greca Theia era uno dei titani, una di quelle creature che secondo la mitologia dominavano l'universo prima della comparsa degli dei, e sarebbe stata, sempre secondo la mitologia greca, la madre di Selene, la divinità della Luna. Quindi lo scontro di un oggetto grande quanto il pianeta Marte con la Terra avrebbe dato origine alla nostra Luna. Pensiamoci ogni volta che guardiamo il pianeta Marte o consideriamo, anche confrontiamo le sue dimensioni e la sua struttura con quella della Terra. E anche per questo episodio di Annali Marziani abbiamo terminato, ci risentiamo alla prossima occasione.
Pum 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 pum. Ci vorrà la versione breve della sigla di Annali Marziani, perché la chiedono dalla chat. Allora, l'altra rubrica di solito è Io Robot, di cui abbiamo la sigla breve in questo caso, che non parla. Di solito delegata a Marco, che però questa sera non ha nulla di pronto, e quindi la sostituisco io con una piccola pillola, una notizia molto molto breve, un factoid, qualcosa di assolutamente limitato, e quindi ne sto parlando intorno per renderla un po' più lunga e farla assomigliare sempre di più alla rubrica intera, ma non è nulla di che. In realtà è un buon record, nel senso che mi ha insegnato una cosa che non sapevo. L'account Twitter di Scott Maxwell, che è twitter.com/MarsRoverDriver, che non ha nulla a che vedere con il rover driver Paolo Bellutta,
ma è un suo collega
appunto, che guida come lui i rover marziani sulla superficie appunto del pianetario rosso, ha detto qualche giorno fa, il 10 maggio, che l'odometria, come si chiama, la distanza totale percorsa dai due rover messi insieme, stava per superare quella dell'attuale record di distanza percorsa su un suolo extraterrestre da un oggetto costruito dall'uomo, che è di 37 km ed era il Lunokhod 2, risale al 1973, e la cosa mi ha sorpreso parecchio, perché 37 km è una distanza non indifferente per qualcosa di costruito praticamente 40 anni fa.
Però ricordiamo che sulla Luna si poteva eseguire una guida quasi in tempo reale, mentre su Marte gli spostamenti dei rover devono essere pianificati e discussi giornalmente e si possono limitare al massimo a percorsi dell'ordine di un centinaio di metri. Quindi in un turno di lavoro da Terra quasi in tempo reale si poteva compiere una distanza molto maggiore, sebbene in un periodo di tecnologie meno evolute.
Sì, in questi giorni tra l'altro Opportunity è in una in maratona, perché ogni giorno fa 100 e passa metri, sto guardando, l'11 maggio diceva Yestersol, quindi ieri, è bello che l'inglese ha la possibilità di fare queste parole composte, ieri espresso in giorni sol, marziani, Yestersol. Soltanto invece 70 metri per Vissel, che è oggi inteso come l'11 maggio, perché il Twitter è l'11 maggio. Comunque, 37 chilometri combinati per Spirit e Opportunity è un buon record, e Opportunity continua a macinarne nella sua direzione, nella sua corsa verso il cratere Endeavour. Questa era Io Robot di questa settimana. L'altra rubrica è quella del link della settimana, che qualcuno ha visto che ha scritto, è Ricky, e quindi ne facciamo parlare a lui.
Sì, vi segnalo un link, diciamo, che raccoglie una serie di bellissime immagini di Chandra. Cos'è Chandra? Cioè, molti di voi conosceranno il telescopio spaziale Hubble, però c'è da dire che abbiamo altri oggetti straordinari in orbita, e uno di questi è Chandra, che anche lui è un telescopio spaziale che, anziché lavorare nella banda del visibile come fa Hubble, lavora nella banda dei raggi X, e quindi si occupa di scrutare il cielo, dove si presuppone ci siano eventi che sprigionano alta energia, e come ad esempio può essere l'esplosione di una supernova o un buco nero, ma anche tanti altri oggetti. Nella pagina che praticamente rimanda il link, gli oggetti che personalmente mi lasciano sempre a bocca aperta sono appunto le supernova, e praticamente potete vedere che sono oggetti di forma comunque sferica, perché comunque si parla di una stella che normalmente esplode rilasciando gas e detriti tutto intorno a sé, e poi può quello che rimane della stella diventa una nana bianca o una pulsa, insomma. Però quello che volevo farvi vedere sono le immagini, che sono molto belle, e come ad esempio la prima, che adesso non so se sta mai inquadrando Mike, ma lì è già a metà pagina, come la supernova Tycho, che è un'immagine recente del 26 aprile, quindi molto bella, dà molto l'idea della tridimensionalità della cosa.
Oppure una spugna,
sì,
esatto. Oppure a metà pagina un'altra immagine molto bella, di un altro oggetto celeste molto famoso, che è la Crab Nebula, che anche questa è una nebulosa molto famosa, che praticamente sono i resti di una supernova. Anche lì nella parte centrale si vede questa non so come dire, questa forma tipo a spirale con diciamo un getto nel centro, e anche questa è in questi giorni se ne sta discutendo molto, perché ha avuto due picchi di radiazione gamma inaspettati, e quindi hanno fatto in tempo a ruotare Chandra su di esse, e quindi stanno cercando di capire da cosa siano dovuti, perché per il momento avevano, diciamo, normalizzato l'evoluzione l'emissione di raggi X della nebulosa, quindi era, diciamo, una situazione abbastanza costante, e inaspettatamente invece sono stati questi due picchi, quindi stanno cercando di capire cosa li abbia causati. Un'altra cosa di Chandra, che è il principal investigator, è Riccardo Giacconi, che è premio Nobel per la fisica, e quindi così, tanto una nota per un po' patriottica, anche se lui adesso vive in America. E
sì, il suo nome completo è Riccardo Henrial Giacconi.
No, non sono io.
Ma quando c'è nebbia al Kennedy Space Center non possono lanciare lo shuttle? C'è la Scrub Nebula?
Salutiamo Phoenix in chat.
Buono, Chubek!
Questa l'ho fatta in tandem con il nostro Matteo, che l'ha scritta in...
Quando faccio un attimo di serietà subito cercano di depistarmi.
C'è qualcuno che ne approfitta, vergognosamente. Sì, sì, sì.
Va bene, siamo praticamente al volgere dell'ora, e quindi possiamo darci appuntamento la prossima settimana, se nessuno di voi ha nulla da aggiungere. Direi di no. Quindi l'appuntamento è per giovedì prossimo, 19 di maggio. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, è tutto.
Vi saluta da Milano anche Paolo Amoroso.
Marco Zambianchi da Erve, un saluto a tutti.
E Luigi Morielli da Carmagnola.
E Riccardo Rossi da Modena, per gli amici Ricky and Real.
Ci sentiamo il 19 di maggio, fino ad allora, ad Astra.